San Antonio. Benvenuti o bentornati a questa iniziativa Una Chiesa a Più Voci, che continua con la straordinaria forte presenza di Don Luigi Ciotti. Ritornato da noi dopo molti anni di assenza. Ma ricordiamo che in precedenza era stato qui più volte a celebrare eucaristie, battesimi di comuni amici, per illuminarci con conferenze di Bacco. Ci onora. Mi onora rivederti, caro Luigi, sapendo che hai ritagliato uno spazio tra i tanti impegni per offrirci questa serata che ci fa sentire che anche noi contiamo in quanto fibre del tessuto sociale. La tua voce che da oltre 40 anni osserva e racconta possa aiutarci a riflettere per meglio affrontare le situazioni complesse del nostro vivere quotidiano. Grazie davvero per essere qui. Ma chi è Don Ciotti che dice: sono felice di spendere la mia vita a saldare la terra con il cielo? Lo vediamo a volte nei telegiornali, lo leggiamo nei giornali, riviste. Vi do alcune brevi notizie. Emigra con la famiglia a Torino nel 1950, prete dal 1972, ordinato dal cardinale Pellegrini, che gli affida la strada come parrocchia. Già nel 66 fonda il gruppo Abele, aveva 16 anni, all'interno, impegnandosi all'interno delle carceri minorili e aiuta le vittime della droga. Nell'86 Ciotti diventa il primo presidente della Lega Italiana per la lotta contro l'AIDS, l'ILA, fondata da Franco Grillini un anno prima circa. Nel 1995 fonda Libera, una rete di organizzazioni che hanno l'intento di sollecitare la società civile nella lotta contro le mafie e promuovere legalità e giustizia. Attualmente Libera è una rete di oltre 1200 associazioni, gruppi, scuole, impegnate a costruire e a diffondere la cultura della legalità, presente anche a Vienna. Conta più di 100 basi locali di Libera, di cui 700 coordinamenti e 30 presidi, più di 50 università con cui si sta lavorando, più di 50 organizzazioni non governative internazionali di oltre 30 paesi che hanno aderito, più di 300 beni confiscati, più di 600 ettari di terra confiscate e coltivate che hanno dato frutto con i prodotti di Libera Terra. Più di 1000 giovani che hanno partecipato ai campi di lavoro promossi da Libera. Più di 100.000 ore di lavoro volontario sui terreni confiscati. Ricordo volentieri alcune espressioni tue. Il disagio giovanile, fare fatica. Espressioni che hai usato fin dagli anni Ottanta, ora usate da tutti, da quelli che pensano sul già pensato, senza neppure sapere a chi dire grazie e senza soprattutto riconoscere chi ha pensato prima di loro. Abbiamo seguito qualche settimana fa a Napoli, il 21 marzo scorso, 150.000 persone in occasione della 14ª edizione della Giornata della Memoria e dell'impegno contro tutte le mafie. Più di 900 i nomi delle vittime innocenti di mafia, scanditi durante la giornata. Più di 500 i familiari che hanno sfilato silenziosamente nel corteo. Presente Ciotti, il grande animatore di Libera, Roberto Saviano e altri. Qualche giorno prima, il 19 marzo, a Casal di Principe, oltre 30.000 persone convenute volontariamente da tutta Italia per ricordare Don Peppino Diana, ucciso dalla camorra nella sua chiesa a Casal di Principe, Caserta, 15 anni fa. Non voglia di vendetta, nessuna intenzione di dimenticare, ma denuncia forte e perdono come sfida creativa, impegno di giovani donne, famiglie intere, immigrati, nella sfilata tra lenzuola bianche, come il giorno dell'uccisione del coraggioso prete. Don Ciotti, che con Libera e il Comitato Don Diana ha organizzato la manifestazione Sfida così i presenti. I colpi che hanno ucciso Don Beppe hanno colpito anche noi. Ecco perché dobbiamo sentire la responsabilità dell'impegno. Chiediamo politiche che rispondano ai bisogni della gente. I diritti devono diventare carne. E la Chiesa parli chiaro, respinga ogni ambiguità. Perché il titolo di questa sera, La rivolta delle coscienze, le coscienze di cui Ciotti parlerà, pensiamo siano le nostre. Prima ascoltiamo le tante cose che la tua esperienza ha da dirci. Noi ci poniamo in ascolto e poi possiamo intervenire. Grazie.
Ma io sono sempre io, sì. Sono io che ringrazio te, ringrazio voi. Tu sei stato troppo generoso con me, io sono una piccola cosa che 20 giorni prima che venisse ucciso Don Peppino Diana mi aveva chiamato in una sera come questa, mi aveva chiamato nella sua parrocchia a parlare ai giovani, alla gente, gente semplice, gente meravigliosa, la gente di Casal di Principe, provincia di Caserta. E me lo ricordo come fosse ieri, Don Peppino. Mi ricordo quando mi aveva intercettato a Napoli per chiedermi se andavo nella sua parrocchia a parlare. Lui era assistente degli scout della GESCI, quegli scout che sono stati grandi protagonisti in questi anni e che non hanno mai dimenticato Don Peppino, mentre altri se ne sono dimenticati. Don Peppino Diana mi aveva chiamato a parlare in quella parrocchia. È stata una sera profonda, vera, semplice, di un parroco, la parrocchia di San Nicola, preoccupato onestamente di chiedersi che cosa fare, che cosa la comunità cristiana in quel territorio poteva fare rispetto a questa violenza criminale e mafiosa. Dopo ci siamo messi a mangiare le mozzarelle buone che vengono fatte lì, una fetta di salame, io mi ricordo la conversazione, mi ricordo lo stare bene insieme. 20 giorni dopo hanno ucciso Don Peppino. E in quei 20 giorni, tra quell'incontro che è rimasto un segno profondo dentro di me e la sua uccisione, lui aveva scritto di quell'incontro su un giornaletto locale, Lo Spettro, aveva scritto un articolo. E di questo articolo vi leggo due righe che vi danno il senso della profondità di un sacerdote capace di saldare la terra con il cielo. Quello che noi dovremmo fare sempre, i nostri gruppi, le nostre comunità, le nostre realtà. Don Peppino aveva scritto su quel giornale: la camorra ha assassinato il nostro paese. Noi lo si deve fare risorgere. Bisogna risalire sui tetti a riannunciare la parola di vita. Noi siamo chiamati a risalire tutti sui tetti. È un'immagine, capite, che vale ovunque, qui, Torino, Casal di Principe. Noi si deve far risorgere le nostre realtà, le nostre coscienze, i nostri impegni. Bisogna risalire sui tetti a riannunciare la parola di vita. Viene ucciso, come molti di voi sapranno, subito viene costruita ad arte una campagna per dire che Don Peppino l'hanno ucciso per un problema di donne. Chi vi sta parlando, io sono sotto processo insieme alla mamma di Don Peppino Diana, all'ex sindaco e al direttore di quel giornaletto. Siamo sotto processo dal 1994, cioè da pochi giorni dopo la morte, l'uccisione di Don Peppino Diana, perché la mamma dice: uccidete mio figlio una seconda volta. Me l'ha ammazzato una seconda volta mio figlio. Mio figlio ha perso la vita perché era onesto, era pulito. La campagna d'arte, no? Bisognava dire che il prete non era una persona trasparente, pulita, che non c'entrava niente con la sua denuncia della violenza criminale mafiosa, della camorra. C'erano altre ragioni. E io, che 20 giorni prima ero stato lì, ho detto, anche per tutelare i tanti onesti giornalisti, tanti, che scrivono in modo serio, che scendono in profondità, che non si fermano mai in superficie, tantissimi che non cercano lo scoop, ma che sono persone serie, proprio per tutelare anche loro, ho detto che quella era spazzatura. E ci hanno denunciato noi, la camorra ha denunciato noi. E poi c'è la lentezza della giustizia nel nostro paese. Voi sapete che l'Italia è al 156esimo posto su 181 nazioni del mondo per la lentezza della giustizia. Siamo tra i paesi, ci procede l'Angola e il Gabon per la lentezza della giustizia. Tant'è vero che sono passati tanti anni, però una piccola soddisfazione con la mamma di Don Peppino, che adesso sta male, ecco, ce la siamo presa. Che 2 anni fa hanno arrestato il proprietario di quel giornale, di quel quotidiano, perché era libro paga della camorra. E le fotografie di quelle ragazze dell'oratorio che avevano pubblicato per dire: no, il prete è, per carità, io con le ragazze ho poi celebrato il loro matrimonio, ho battezzato i loro bimbi. Tutte le volte che torno a Casal di Principe, la mamma e il papà di Don Peppino mi raggiungono e mi portano le mozzarelle. E la cosa che mi ha sempre commosso e colpito è che la mamma dice: le portavamo al nostro figlio e adesso le portiamo a te. Parto da Don Peppino perché l'hai ricordato tu questa sera, non era nella mia testa in questo momento, certamente nel mio cuore, questo sacerdote che è stato ucciso. Si sente molto poco parlare di lui, si parla di Don Puglisi ad esempio, si parlano di altre figure. Don Peppino, questa situazione che si era creata, che poi il processo ha dimostrato la verità, la trasparenza, l'onestà, il coraggio, ma poi sapete, sono come delle piume che si lanciano e resta sempre un pochettino lì per aria. È per questo che quest'anno, a 15 anni dalla sua morte, con la GESCI, Libera, fortemente voluto, il Comitato Peppino Diana e il Comitato Renta Libera sul territorio, abbiamo voluto ricordare in modo forte questo sacerdote e tutto quello che lui fortemente ha significato e rappresentato. Lo hanno ucciso per il suo coraggio, per le sue parole, perché aveva invitato la gente alla rivolta delle coscienze, a salire sui tetti a riannunciare parole di vita, di vita. Noi dobbiamo alimentare la speranza, noi dobbiamo innamorarci della vita. E Don Peppino faceva questo in un territorio difficile. Don Peppino mi fa ricordare un magistrato, che molti di voi il suo cognome dice tante cose, i giudici Chinnici. Se andate nel sito della Fondazione Chinnici, forse ancora trovate una foto che ho visto tempo fa, di questo magistrato circondato da un gruppo di ragazzi su una piazza che parla. Un bravissimo magistrato. È l'uomo che ebbe l'intuizione più grande, il pool antimafia. Che non sia solo magistrato a indagare in quei crimini, ma a costruire una squadra, così diventa non un bersaglio, uno solo, poi mettere insieme intuizioni, indagini, esperienze, aiuta di più insieme. Lui non riuscirà a fare questo, non ce la farà, lo ammazzano prima. Lo farà chi prenderà il suo posto e arriverà da Firenze, Nino Caponnetto, e costruirà il pool antimafia, quello con Falcone e Borsellino. Ma l'idea era di Chinnici. E Chinnici a quei ragazzi sulla piazza, sai cosa diceva? Senza una nuova coscienza, noi da soli non ce la faremo mai. Allora voi capite che quel noi che diceva Don Peppino, noi lo si deve fare risorgere il nostro paese, non io, non qualcuno, noi. Quel noi che diceva Chinnici è noi che lo diciamo questa sera. Noi dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo. Certo, chiediamo allo Stato e alle istituzioni che facciano la loro parte, ma noi siamo chiamati a fare la nostra parte. Tu sai che era Pier Don Bosco, Don Bosco era un po' particolare, guarda. Io non sono un salesiano, come neanche lui, però mi ha sempre affascinato. Perché aveva un po' di sana follia, rompeva tutti gli schemi, si inventava di tutto. Ebbene Don Bosco, che a metà dell'Ottocento, in un momento di grande carestia in Piemonte, grande siccità, la campagna va male, le famiglie dicono ai loro figli, ragazzi e ragazze, andate verso la città, trovatevi qualcosa per mangiare, per vivere, avviene un cambiamento storico impressionante, perché fino a quel momento, attenzione, le cameriere, diciamo così, il personale al servizio era solo a corte reale, era solo nei palazzi reali dell'epoca. L'arrivo di tante ragazze in quel momento nella città di Torino, quella di allora, porta a un cambiamento storico, perché il ceto medio-alto prende queste ragazze a fare le domestiche. Piatto di minestra, un posto per dormire, forse qualche cosetta. La storia delle badanti di oggi, una storia che si è ripetuta negli anni, anche con forme di sfruttamento da parte di qualcuno con delle scuse, o in modo onesto da parte di altri. Le ragazze che non ce la fanno a inserirsi, siamo a metà dell'Ottocento, c'è un prete a Torino, che nessuno conosce, che è stato contemporaneo di Don Bosco, che quelle ragazze che non ce la facevano a inserirsi, anche se il ceto medio-alto aveva preso molte ragazze, vuoi venire a lavorare, dare una mano in cucina, vai a lavorare alla biancheria, le serve, le domestiche, cambiamento storico, perché c'è questa forte pressione, c'è questo grido, c'è questo bisogno, qualcuno non deve dimenticarlo, la storia oggi dei migranti, che è la nostra storia, dei flussi interni, e di flussi che ha visto noi verso altri paesi del mondo, e che eccetera. Ma sai che succede? Alcune non ce la fanno inserirsi. Allora c'è un giovane viceparroco di nome Don Giovanni Cocchi, che nessuno conosce, che comincia a raccogliere queste ragazze che qualcuno di loro non si inseriva, batteva sulla strada. Per sfamarsi, c'è la disperazione. E la zona dove si prostituivano era la regione Moschino, che l'attuale Murazzi, lungo il Po. E questo Don Giovanni Cocchi accoglie queste ragazze, fonda, è una storia che si ripete pur con volti, ecco, questo noi. E Don Bosco, un genio, con la sua sana follia, con la sua dimensione, ai ragazzi che arrivavano, che facevano i contadini, andavano al pascolo con le mucche. C'è un cambiamento storico in quel momento, le piccole industrie che stanno aprendo, apre le scuole professionali. Per insegnare un mestiere nuovo, inventa l'oratorio nella sua concezione. E Don Bosco, una cosa che mi ha sempre colpito, che diceva ai suoi ragazzi, in quel contesto, quei ragazzi, sai cosa gli diceva? Gli diceva già a metà dell'Ottocento che dovevano essere dei bravi cristiani e degli onesti cittadini. Bravi cristiani, ma anche onesti cittadini. Don Bosco invitava i suoi ragazzi a vivere la dimensione più profonda, ma non dimenticarsi che noi abbiamo una responsabilità, non viviamo per aria, ma viviamo in un contesto, in un territorio, essere onesti cittadini. Parlava di cittadini e di cittadinanza a metà dell'Ottocento. Capite che è importante la storia, è importante la memoria, è importante quello che tu hai voluto che fosse questa sera il noi. Questa non è opera di navigatori solitari, non c'è Don Luigi Ciotti. Io non sarei qui questa sera se non ci fosse la storia di tante persone, associazioni, gruppi. Io ho sempre cercato come piccolo strumento di mettere insieme tanti pezzi, perché la grande scommessa è quel noi. Il cambiamento non può partire che da noi stessi, dal nostro metterci in gioco e metterci in gioco insieme agli altri. Ecco perché tutti quei gruppi, quelle nazioni, l'università, le scuole, perché o diventa veramente una rivolta delle coscienze, seria, attenta. Ma c'è un filosofo che abbiamo fatto il centenario della nascita, come ti chiami? Romina. Mi rivolgo a voi perché siete qui davanti, giù in fondo, far così. Vedi Romina, tu come ti chiami?
Stefano.
Un filosofo che avete sentito nominare, morto qualche anno fa, che ho avuto modo di conoscere, morto anziano, a grande testa, un laico, non è un santo, non è Don Bosco, sono magari santo magari per altre ragioni, Norberto Bobbio. Sai che diceva Bobbio? Diceva esattamente dopo quello che ha detto Don Bosco, con altro linguaggio, la democrazia vive di buone leggi e di buoni costumi. Abbiamo bisogno di buone leggi. La democrazia del nostro paese, ma non solo del nostro paese, ha bisogno di buone leggi. E il fondamento della legge, voi me lo insegnate, il fondamento della legge chi è? La persona umana. La legge deve rispondere ai bisogni delle persone. E i bisogni delle persone sono uguali ai diritti. E i diritti a fianco dei doveri, e i diritti a fianco dei doveri devono diventare i servizi, gli spazi, le opportunità, le cure, gli interventi, la scuola per le persone. Bisogna rispondere non ai bisogni di qualcuno, non leggi a persona, ma bisogna rispondere ai bisogni di tutte le persone. La nostra Costituzione, l'articolo 3, che parla dell'uguaglianza, un'attenzione a tutti, non solo a qualcuno, no. E allora aveva ragione questo filosofo. La democrazia vive di buone leggi, ma anche di buoni costumi. Don Bosco, bravi cristiani e onesti cittadini. E allora hai ragione a dire il cambiamento ha bisogno del nostro noi, del nostro stare insieme, del nostro impegno, di prendere coscienza che uno di noi deve mettere in gioco la propria parte. Poi certo, noi chiediamo allo Stato, alle istituzioni, dobbiamo farlo con chiarezza, con determinazione, chiediamo conto che facciano la loro parte. Ma non chiediamo per piacere allo Stato, alle istituzioni di fare la loro parte, se noi non facciamo la nostra parte. C'è troppi che protestano sempre, denunciano sempre, c'erano sempre, ma che cosa fai? Ti metti in gioco. C'è una coerenza nei tuoi atteggiamenti, nelle tue scelte. Se c'è questo, abbiamo tutti i titoli per chiedere allo Stato di istituire e fare la loro parte. Ma prima ci dobbiamo guardare anche noi, che comincia dalle piccole cose. Io credo che noi dobbiamo essere una spina propositiva al fianco delle istituzioni, dove è possibile costruire di grandi progetti insieme al servizio della collettività, della gente, delle persone. Non si deve fare sconti a nessuno, no? E allora hai ragione, io l'ho detto un giorno, ma è una cosa ovvia, che i diritti non possono essere scritti solo sulla carta, ma devono essere di carne, perché i diritti sono storie, nomi, volti di persone. E i diritti negati o annunciati, ma poi non tradotti concretamente, feriscono la libertà, la dignità della gente. E la prima responsabilità che noi abbiamo come cristiani e come cittadini, ho messo anche i cristiani, sono nella Chiesa, è fare in modo che i diritti vengano realizzati, vengano tradotti, vengano concretizzati. Allora in questo senso io credo che è importante quello che tu... Ecco. 1990, Giovanni Paolo II arriva a Capodimonte, Napoli. Lui è il Papa polacco, per parlare, no? Papa Vettino, eccetera. Poi quei giovani avevano un modo di comunicare, di stare insieme, un po' più sveglio di altri, ecco, cioè, eccetera. E devo dire, arriva a Capodimonte, ognuno ha il suo carattere, i suoi temperamenti, lui arriva a Capodimonte, Papa polacco, attenzione, non conosce l'Italia, fa un intervento, siamo 1990, che sorprende alcuni osservatori, perché a Capodimonte, Napoli, Giovanni Paolo II dice che bisogna recuperare una moralità individuale e sociale e legalità. E poi alza il tono della voce, sì, legalità. Legalità. Qualcuno dice, ma il Papa parla legalità? I vescovi italiani dicono, ma noi non abbiamo scritto niente sulla legalità. È di tutta fretta la conferenza episcopale italiana, attenzione, c'è una successione di fatti, elabora un documento. Educare alla legalità. 1991, l'anno dopo i vescovi hanno detto, il Papa, che noi, ecco. Un documento di grande valore, è un documento veramente di grande spessore, fatto bene, se vi capita di rileggerlo è così amaramente attuale, è impressionante che siamo a 1991, oggi siamo qui passati degli anni, dobbiamo ridire le stesse cose. Allora, c'è un po' qualcosa che qui dentro dice, ma possibile. Perché le stesse cose? Perché il documento denuncia la corruzione, denuncia le forme di illegalità, denuncia la sopraffazione. Rileggetelo se vi capita, molti di voi lo conoscete molto bene. Così attuale che quest'anno, nell'apertura dell'anno giudiziario, molti presidenti delle corti d'appello fanno un discorso, no? Produttivo. Molti presidenti delle corti d'appello hanno sottolineato, attenzione, il ritorno in Italia della criminalità dei colletti bianchi. Secondo, l'Italia, voi lo sapete, e lo dico in una chiesa, per me diventa riflessione, voglia di, non è solo dirlo, diventa anche preghiera, perché a un certo punto uno si ferma e dice, e chiede anche il telefono anche al Padre Eterno, dire di darci qualche pedata, andare avanti, a trovare delle strade, perché non possiamo solo dirci le cose. Vogliamo sentire che quel noi del cambiamento ci chiama in gioco, fa la nostra parte, che comincia dalla coerenza, dalla credibilità, dalla continuità di azioni e di presenze nei nostri territori, che comincia dalle piccole cose, che comincia dalle nostre scelte, dai nostri atteggiamenti, dai nostri linguaggi, dal nostro fare. Ma attenzione, l'Italia, secondo dato, tra i 60 paesi più avanzati al mondo, rovesciate tutto, e ai primi 5 posti per la corruzione. Allora, coi dati alla mano, con la documentazione internazionale seria, non strumentale, vi prego, qui siamo nella ricerca della verità, riflettendo insieme, e mi auguro anche nelle nostre coscienze, poi nella preghiera, perché ha quel riferimento, in un'altra dimensione, perché c'è altri riferimenti, perché nessuno di noi si diverte a dare delle fatiche, delle sofferenze, delle contraddizioni, delle violenze che si compiono, di fronte alle quali però noi siamo chiamati a porci tutta una serie di domande, eccetera. Il documento dei Vescovi del 91, che già enunciava una serie di problemi, ritroviamo a distanza di anni un'attualità amara che si ripresenta con modalità, forse storie, volti diversi. E io mi sono stupito di chi si è stupito. In Abruzzo, il referente di Libera, sono diversi referenti, a Pescara c'è la capo scout, una ragazza della Gesci, una signora madre di bambini, sposata, una bella famiglia, e la referente di Libera è una della Gesci. All'Aquila, nella Marsica, il referente era fino a pochi mesi fa il pastore Valdese. La mafia, ti dicono ma c'è la mafia, arriverà la mafia, no, c'è già. L'abbiamo denunciata, la presenza criminale mafiosa in Abruzzo, sulla costa adriatica, le penetrazioni, le infiltrazioni, ma nella Marsica. Tant'è vero che 2 mesi fa i bravi magistrati hanno fatto degli arresti, delle grandi operazioni lì, ma qualcuno si è dimenticato, con degli arresti di uomini di Cosa Nostra, di connessioni con altre organizzazioni criminali presenti, no? Presenti. Io mi stupisco di chi si stupisce, a volte dico, ah, adesso c'è pericolo adesso che nella ricostruzione, ma c'è già lì. E il pastore Valdese, che è referente su quel territorio di Libera, per ben 2 volte gli hanno distrutto la casa. Adesso per prudenza nei suoi riguardi è stato trasferito da un'altra parte, per tutelare anche lui, no? Evidentemente. E perché gli hanno distrutto la casa? Perché non si voleva permettere a Libera di nascere lì. E soprattutto la denuncia seria, attenta, documentata. Chi vuole avere maggiori informazioni vada sul sito di Libera Informazione, che è fatto di gente che scrive nei vari territori, che documenta con nomi e con cognomi. E allora capisci che quando va giù la casa dello studente, guarda caso tutti gli edifici fatti con appalti pubblici, pezzi di ospedale vanno giù, perché lì il cemento non ha messo quello che hanno voluto per guadagnare, per speculare. La sabbia ha preso quella che non doveva essere presa. Si gioca al ribasso. Non si uccide solo con le armi. Si uccide anche non facendo fino in fondo quello che deve essere fatto. Perché poi distruggi la vita delle persone. Tagli veramente... Ecco. Ma c'è di questo documento che merita essere ripreso, c'è 3 righe che vi consegno, che per me sono molto importanti sul tema che tu hai proposto questa sera, a me a riflettere dentro di me innanzitutto. E sai quali sono le righe importanti? Poi il documento grande, specifico, elenca tutte le forme di crimini, 1991, è ben fatto, purtroppo lo ritroviamo oggi. Dice, Il cristiano non può accontentarsi di enunciare l'ideale e di affermare i principi generali. Deve entrare nella storia e affrontarla nella sua complessità, promuovendo tutte le realizzazioni possibili dei valori evangelici possibili, scusate, tutte le realizzazioni possibili dei valori evangelici e umani della libertà e della giustizia. Stupendo. Poi difficile da tradurre, credo che è facile dirlo, poi ognuno ha anche le sue fatiche, eccetera. Il cristiano non può accontentarsi di enunciare l'ideale. Chiaro, no? Caspita. E di affermare i principi generali. Noi siamo chiamati ad entrare nella storia e affrontarla nella sua complessità, ieri come oggi. Ieri come oggi. Ma tu sai perché Giovanni Paolo II... Ti faccio un altro passaggio. La mafia ha mai ucciso preti, fino a un giorno. Ed è molto importante le date. Nell'agosto, 19 agosto 1993, il collaboratore di giustizia Mannoia ai magistrati dice: gli uomini d'onore hanno mai toccato la Chiesa, hanno sempre rispettato i preti, i parrini. È un collaboratore di giustizia, uomo di Cosa Nostra, Marino Mannoia, parla, collabora. Gli uomini d'onore hanno mai toccato la Chiesa, l'hanno sempre rispettato. Ne hanno fatto anche uso, più una serie di cose, eccetera. Ma ora, la sostanza, hanno perso un po' la pazienza, no? Questo è il succo del suo discorso, perché i preti stanno interferendo. Non devono, uso le sue testuali parole, non devono interferire. È il 19 agosto 1993. 15 settembre viene ucciso Don Pino Puglisi. Che interferisce? Noi dobbiamo interferire. Noi non possiamo, rispetto alla violenza, il crimine, le ingiustizie, le schiavitù, l'illegalità, non possiamo dire ma sì. Ma cos'è che è successo prima? Cos'era successo nel maggio del 1993? Vediamo se qualcuno lo sa. Era successo che Giovanni Paolo II era andato nella Valle dei Templi. Ricordate? Nella Valle dei Templi era la sua seconda visita pastorale in terra di Sicilia. Ha fatto cinque visite pastorali. Il Papa è andato la prima volta in Sicilia, andrà cinque volte in tutto nel suo 27 anni di episcopato, cinque volte in Sicilia, in diverse diocesi diverse, eccetera. Nella prima visita pastorale che fa il Papa in Sicilia, ripeto, il Papa arriva dalla Polonia, cioè chi gli prepara i discorsi, se non gli spiegano due cose rispetto a quella realtà, a quel contesto, tu sai che di solito chiedono a quelli del posto di preparargli una bozza, poi uno la personalizza, no? Nulla. Fa una visita pastorale e non parlerà mai della mafia, del crimine, nulla. Seconda visita pastorale, 1993, e a maggio, Mannoia parla il 19 di agosto, uccidono Puglisi a settembre, la Chiesa interferisce, si riferivano al Papa. Perché? Perché il Papa nella seconda visita pastorale, i primi giorni, dice niente. Niente. C'è un gruppo di preti che erano preoccupati, che si impegnavano, non c'è possibile che questa Chiesa... Avevano scritto una lettera, 15 preti, non riuscivano a fargliela avere. Sai che tutto bloccato, cioè, non riuscivano a fargliela avere. Ma succede questo grande fatto, lo si deve a un uomo e a una donna. Pochi sanno il fatto. Io l'ho saputo dai diretti, dalle persone direttamente interessate, dalle persone che l'hanno vissuto, un papà e una mamma. Cos'è successo che portò Giovanni Paolo II a gridare l'ultimo giorno nella Valle dei Templi? Fa la visita pastorale, non dice nulla per alcuni giorni, è l'ultimo giorno. Pranza nel seminario maggiore di Agrigento, riposa un attimo il pomeriggio, si forma il corteo papale, comincia a scendere da Agrigento, che è in alto, per scendere verso la Valle dei Templi, il Papa, il corteo si ferma a metà strada, scende dall'auto, entra in una porta, si chiude questa porta, il Papa starà dentro non più di 7-8 minuti, esce, scosso, sale sull'auto, che lo consegue l'auto tutto, arriva alla Valle dei Templi, celebra l'Eucaristia, migliaia di persone, chiude così la sua seconda visita pastorale in terra di Sicilia, legge l'omelia, nulla. Preghiera finale, nulla. Saluto finale, nulla. Il Papa sta andando via, e penso che molti di voi hanno quelle immagini negli occhi, che state, ogni tanto le ritroviamo, torna indietro, e tenendo stretto il pastorale, quello che tiene, che era quello di Paolo VI, comincia a gridare contro la mafia. Convertitevi, giudizio di Dio, parole forti. Sono quelle che disturberanno le mafie. Tant'è vero che la mafia risponde con le bombe a San Giovanni in Laterano, ricordate? Risponderà con le bombe a San Pietro in Velabro a Roma. Ucciderà poi un prete. Ma Noia dice, dichiarerà poco dopo, che la Chiesa non deve interferire. E invece noi dobbiamo interferire. Ma cosa è successo in quella porta? Era successo che tempo prima un magistrato, un giovane magistrato di 37 anni, è stato ucciso da Cosa Nostra, il giudice di Vatino. E si è aperto un processo verso la beatificazione di questo magistrato. E qualcuno di voi ricorda che un capo di Stato in quei giorni aveva detto, prima della morte di Vatino, ma che cosa vogliono questi giudici ragazzini? Qualcuno ricorderà anche che quel capo di Stato ebbe l'umiltà, che non è di tutti, quando viene ucciso uno dei giudici ragazzini, di chiedere perdono per quelle parole. In quella porta c'erano i genitori del giudice Vatino, quel papà e quella mamma, che mi hanno raccontato che la sera che hanno ucciso il loro figlio, figlio unico, immagina cosa può essere per un papà e una mamma, si sono chiusi nella camera del figlio, hanno trovato i suoi quaderni, i suoi appunti, il suo diario. E quando io li ho incontrati la prima volta, quella mamma, con un dolore immenso qui dentro, ma con una dignità, mi ha aperto il diario del figlio e i miei occhi si sono fermati su queste parole che Livatino aveva scritto. Non ci sarà chiesto, alla fine della vita, voleva dire, se siamo stati credenti, ma credibili. Il Papa abbraccia, la mamma mi ha detto non riuscivo a avere le parole, ma a volte non bisogna mica parlare. Sono guardati in faccia, si sono stretti la mano, il Papa li ha abbracciati, i genitori, non ci sono purtroppo più. Io li ho conosciuti e mi sono arricchito dalla loro umiltà. Hanno trasformato quel dolore e quella sofferenza in impegno. Quell'incontro di Giovanni Paolo II con i genitori lo ha segnato. E quando sta per andarsene, anche se nell'ufficialità non c'era nulla, quella capacità di non tacere, perché di fronte alla violenza, all'aberrazione, alle schiavitù, bisogna avere il coraggio di parlare, di alzare il tono della voce, costi quel che costi. La mafia risponderà. Risponderà con la forza, con i segni della forza, E noi invece dobbiamo rispondere con la forza dei segni, come ci insegnava Don Antonino Bello. Noi abbiamo risposto anni dopo, raccogliendo un milione di firme in Italia per avere una legge per confiscare i beni mafiosi. Quando nasce Libera, dopo le stragi di Capaci e di D'Amelio, ho detto, beh, che cos'è che disturba il gioco criminale? Cos'è che li disturba? Se li porti via il patrimonio, i beni, che per loro sono segno di potenza, di forza. Noi abbiamo raccolto milioni di firme, raccoglievamo anche le firme per la confisca di beni ai corrotti. Purtroppo il Parlamento, per varie ragioni, fece passare solo una parte e non la seconda parte. Oggi la legge c'è, è una legge voluta da noi, voluta dal basso, andando a raccogliere le firme. Ci sono le intercettazioni fatte dalla magistratura da alcuni mafiosi, che non sapevano di essere intercettati, che quando raccoglievamo le firme dicevano, tanto finirà come sono finite le altre cose. Ci sono, dopo anni, delle intercettazioni recenti di alcuni mafiosi recenti che dicono, ma questi fanno sul serio, bisogna trovare altri modi per... Vuol dire che anche se sei piccolo, anche se a volte siamo un po' smarriti, schiacciati da alcuni eventi che ci circondano, unendo le forze, le energie, padre Michele Pellegrino, il vescovo che mi ordinò sacerdote, grande vescovo, scrisse la sua lettera pastorale nel 71, camminare insieme. Dobbiamo camminare insieme. Unire le forze, le intelligenze, le energie all'interno delle nostre comunità, ma anche all'interno della realtà civile. E allora è molto importante che è proprio il Papa, Benedetto XVI, che l'8 gennaio di quest'anno, parlando al corpo diplomatico, solo che non hanno mai, magari appaiono solo certi tipi di discorsi e non appaiono altri che sono importanti, lui ha richiamato quello che già altre volte abbiamo sentito, ma a me è fatto piacere sentirlo riaffermare parlando al corpo diplomatico negli auguri di apertura del nuovo anno 2009. Ha ribadito con forza che nella Chiesa siamo chiamati alla testimonianza cristiana e alla responsabilità civile. Per quello che io parlo di terra e di cielo. Alla responsabilità civile. Allora Don Bosco, il filosofo laico, il richiamo del Pontefice, è la storia. Non possiamo stare in superficie, dobbiamo andare in profondità per salire poi in altezza delle cose che si realizzano e si fanno. Noi siamo chiamati a fare questo. Poi certo che uno è preoccupato per alcune cose, disorientato per altre, ma vi prego, sono cose che voi mi insegnate. Ma tu mi hai chiesto di riflettere su questa dimensione, io in cui profondamente credo. E allora, a meno che si parla di Luigi Ciotti, è il più bel regalo che uno possa fare, perché ho sempre creduto a noi. Se sono qui perché altri sono impegnati, domani sarò in Messico. Domani io parto per il Messico, non vado in gita turistica, vado per i vescovi messicani e vado per lo Stato messicano. Sono stato un mese e mezzo fa chiamato dalla Commissione Episcopale Messicana, quella che loro chiamano della pastorale sociale, fatta da vescovi e da laici del Messico. Perché l'anno scorso in Messico sono stati oltre, la Chiesa dice, con una cifra diversa dal governo, la Chiesa denuncia 9.000 morti nella guerra dei narcotrafficanti. 750 persone sequestrate e la maggior parte non è tornata a casa. Io ho incontrato tanti padri e madri di famiglia un mese e mezzo fa, che sono venuti agli incontri disperati, che non sanno più nulla delle persone che non hanno più visto. C'è un'alta densità di corruzione a tutti i livelli, ma ci sono anche tanta gente onesta, magistrati uccisi, e nel 2008 450 agenti di polizia ammazzati perché facevano bene il loro mestiere. La Chiesa messicana rispetto a questa guerra si sta chiedendo che cosa fare. E quelle esperienze del noi, di mettere insieme tante realtà, associazioni, quei numeri che tu hai portato, ecco, che prima non c'erano, non c'era la confisca prima. C'è stato un bravo sindacalista, poi diventato deputato, che intuì 1982 Pio La Torre, firmò per la prima volta un disegno di legge che diceva cos'era la mafia. Fino al 1982 non si definì mai cos'è la mafia. Pensa che solo ieri praticamente, perché si parlò di dell'articolo 416 bis, che è l'articolo che dice i tipi di reati di stampo mafioso, e lì si parla per la prima volta di portare via i patrimoni ai mafiosi. Pio La Torre non avrà la fortuna di vedere la sua legge. La legge che Pio La Torre propone, la mafia teme la mafia e le compiacenze della mafia. Perché il problema non è il pesce. Il problema è il bacino d'acqua dentro il quale il pesce si alimenta. Totorino faceva il contadino. Totorino non era in grado di giocare nella borsa di Nuova York, di penetrare nelle grandi imprese immobiliari, di fare gli acquisti nei paradisi fiscali, cioè non era in grado. Come faceva? Come fanno? Si avvalgono di professionisti, si avvalgono di parte del corpo sociale, si avvalgono di segmenti della politica corrotta. La mafia è questo. E com'è importante. Oggi si confiscano i beni, solo una parte. E noi sui beni confiscati apriamo le cooperative di lavoro vero, con bando pubblico. E ci auguriamo di confiscare tanti beni, che tutti possano essere restituiti. C'è solo un problema. Che il 36% di questi beni sono sotto ipoteca bancaria. Le banche dicono: vogliamo i nostri soldi. A parte che noi stiamo aiutando più le banche, stiamo noi aiutando le banche adesso. Non è un giudizio, guardate. Però è davanti agli occhi di tutti che c'è la crisi delle banche, il crack è venuto in alcune banche, il crollo di certe situazioni, gli stati che intervengono a salvare le banche. Allora le banche, per piacere, lo diciamo che qui questa sera qualcuno lo scriva, lo grida, siccome noi diamo una mano alle banche, le banche cancellino le ipoteche bancarie sui beni confiscati per fare in modo che la verità, la legalità e il rispetto venga fatto. Perché il 36% di beni immobili sono sotto ipoteca bancaria. I comuni, che sono gli ultimi destinatari, dicono: io non ho i soldi per prendere quella casa, se non ho i soldi. Le associazioni, perché noi abbiamo fatto la raccolta delle firme per modificare la legge La Torre Rognoni che non funzionava, e raccogliamo con milioni di firme per migliorarla, per renderla più agibile l'uso sociale di questi beni, per le cooperative, perché quella casa diventa un centro di anziani, quell'altra per i bambini, quello per i giovani nella musica, e tante di queste cose siamo riusciti a realizzare in questi anni grazie a quel milione di firme raccolte insieme, anche se sei piccolo. Però molti beni tu non puoi averli. Perché non puoi averli alcuni beni? Perché sono sotto ipoteca. Le banche allora dicono: non è... Io lo dico con un senso di rispetto, perché ci lavora lì evidentemente, non è per me un giudizio. E vedere quale modalità si può realizzare, perché si tolgono queste ipoteche, si possono consegnare all'uso sociale, si possa restituire alla gente tutto questo. Il 30% dei beni confiscati sono occupati, in parte dagli stessi mafiosi. Ci sono i bravi prefetti, i bravi questori che stanno andando, picchiano sodo per liberarli, evidentemente. Alcuni sono... La mafia ha capito il gioco e quindi ha creato delle quote con altri. Io ho un appartamento, ho il palazzo mio, ma tu mi fai da prestanome, ecco, io ti do l'alloggio, tu lo puoi usare, però è mia. Se è ben chiaro, metto il tuo nome, poi metto il tuo nome, e quindi quando arriva la confisca prendi solo un alloggetto, in realtà è tutto di quel signore. abbiamo studiate tutte evidentemente, e così via. Noi non ci siamo scoraggiati. Vi devo dire che ogni bene confiscato, abbiamo aperto le cooperative, non ce n'è uno che la mafia non l'ha fatto saltare in aria. Non ce n'è uno. Ma vi devo anche dire la meraviglia, voi lo sapete, di ragazzi come voi, di giovani, di famiglie. Devo dire anche di tanti amici sacerdoti che con libera lavoro, non sono tantissimi preti, dai vari territori sparsi per l'Italia, che magari non fanno chiasso, non fanno rumore, ma sono meravigliosi, meravigliosi. Non ci siamo mai fermati, trattori fatti saltare, campi di grano bruciati, vigneti distrutti, ma guardate cosa succede sui beni di Sandokan. Sandokan è l'uomo che ha dato l'ordine di uccidere Don Peppino Diano. Ma noi abbiamo fregato. Tra l'altro Sandokan ogni anno la moglie aveva un figlio, lui latitante, non si riusciva a capire, la polizia controllava, e ogni anno un figlio che nasceva. E poi abbiamo capito, te lo racconto dopo. Ma il problema è che poi lui viene arrestato, finisce in carcere, si individuano i suoi beni, e dove sono i suoi beni? Lui aveva investito molto nel Lazio. La camorra avanza nel litorale del Lazio, Gaeta, Latina, Cisterna, e ha comprato, poi la mafia, sai, solo il 10% sono i grandi, tutto il resto è la manovalanza, i picciotti. Quando incontro questi ragazzini nelle carceri, sono ragazzini, nelle carceri minorili, dici, dobbiamo aiutare loro a poter sperare, pagando quello che è giusto con la giustizia, ma devi colpire il grande crimine. Questi sono i ragazzotti che, se non c'è una risposta sociale su quei territori, uno non trova lavoro, non sa dove sbattere la testa. Questo non giustifica, però fa capire. Sandokan investe i suoi soldi, compra vigneti, realizza vigneti, case, ville, un potere immenso, solo una parte, uno individuato, bisogna scoprire tutto. Poi dove finiscono i soldi liquidi? Che quota c'è di questi soldi liquidi? Non solo i beni immobili. In ogni caso, lì si apre una cooperativa sui beni confiscati al signor Sandokan, che sarebbe Francesco Schiavone, uomo di Casal di Principe, uomo forte e potente. E il giorno della vendemmia, sono 2 anni fa, pioveva a dirotto, da parecchie ore. I ragazzi di quella cooperativa, il loro sogno, finalmente il lavoro, la pagnotta in modo pulito, sono andati per raccogliere l'uva, ma non c'erano più vigneti. Non c'erano più vigneti. 3 ettari di vigneti non c'erano più. Ora, dice, com'è possibile? Io ricordo la telefonata che mi è arrivata. C'era uno che piangeva al telefono e mi dice, non c'è più l'uva. E io dico, scusa, non ci sono più i vigneti, come cosa mi dici? Dico, stai calmo, calmo. Poi ho capito. Ho capito che non è arrivato uno con delle cesoie a tagliare tutti i cavi. Deve essere arrivata una squadra immensa, che deve avere i carabinieri. La polizia ha visto tutte le impronte nel fango. Mi si è data una marea di persone per dare la lezione, per dire, siamo forti noi. La nostra uva voi non dovete prenderla, per dare un segnale a questi ragazzi, per crearvi disorientamente, ma l'abbiamo fregati, perché c'è stato smarrimento, devo dirvi anche molto dolore. Ma l'indomani mattina più di 1000 studenti delle scuole superiori di Latina, sotto la pioggia con i loro insegnanti, sono andati a raccogliere l'uva per terra, lavarla e caricarla sui camion l'indomani, e il vino si è fatto un semplice trebbiano, e quindi abbiamo risposto, ha risposto i giovani, quelli della scuola, il tantam che si è creato di dire non si può abbassare, no. E anche nelle situazioni difficili, anche quelle che ti sembrano impossibili, anche quelle che sono complesse, se uniamo le forze e le energie è possibile. È possibile. Il gruppo Abele, di cui faccio parte da tanti anni, noi abbiamo cominciato sulla strada a dare una mano a tante ragazze uscire dal giro della prostituzione. Io ricordo una ragazzina che è arrivata tempo fa, adesso tempo fa, 16 anni, che era stata comprata e venduta nel mercato di una ragazza, credo, della Moldavia, bellissima ragazza, 16 anni, era stata comprata e venduta nel mercato internazionale della prostituzione 5 volte. Questo è tutto l'Italia, non... Il mercato l'ha portato su varie basi. I verbali poi raccolti dai funzionari del Ministero degli Interni restano delle dichiarazioni impressionanti. C'è un'offerta, ma c'è anche una domanda. Ci sono tante storie di persone che vanno alla caccia di queste ragazze. Anche qui non è un giudizio, perché bisogna sempre essere molto attenti, ma per renderci conto che quei mercati, chi sfrutta, noi dobbiamo lottare contro la povertà, non contro i poveri, contro chi usa e sfrutta queste ragazze, non fare delle politiche che penalizzano queste ragazze. Dobbiamo lottare contro i grandi trafficanti e non sugli anelli più fragili e più deboli. Invece noi facciamo il contrario, perché posso assicurarvi che i grandi delinquenti, anche internazionali, arrivano con i documenti in Italia. Sono i poveri cristi che arrivano su quei barconi. Nella loro disperazione, la loro fatica. E sono preda di giochi criminali, sono fragili, sono vulnerabili, pagano per cercare la terra promessa. E quando sull'autostrada che da Bari arriva a Bologna un camionista carico di anguri da portare a Milano, queste anguie, un bravo autista, una persona pulita, lui ha raccontato che ha avuto una strana sensazione, guidava sto camion con le angurie e lui dice: io per ore e ore ho avuto una strana sensazione. A un certo punto si ferma, scende, gira due volte attorno al camion. Sai quando hai una sensazione non... E a un certo punto vede sbucare una manina tra le angurie. Purtroppo quando hanno alzato tutte le angurie quel ragazzino era già morto. Si era nascosto lì, si era fatto una nicchia, perché era clandestino, cercava un ragazzino. La cosa che mi ha colpito, sai qual è stata? A parte che non si può semplificare, bisogna fare in modo che l'accoglienza e il diritto possano mettersi insieme, la fermezza, la chiarezza, il rispetto delle regole e l'accoglienza possono mettersi insieme. La sicurezza migliore è l'integrazione, non l'esclusione della gente, cercare di percorsi diversi, no? Costruire delle modalità diverse. In ogni caso, la cosa che mi ha colpito è il suo bagaglio che si era portato scappando dalla disperazione. Sai qual era il suo bagaglio? Un sacchetto di plastica. Sai cosa c'era dentro? Un paio di mutandine, una canottiera pulita, piegata, e 4 fotografie dei suoi fratelli, della mamma e dei nonni. Questo è il Vangelo. E allora Carlo Maria Martini, è male che c'è questo Carlo Maria Martini in questa chiesa, grande voce, voi avete un passo suo, l'avete letto, stupendo. Ama il prossimo tuo. Gesù di fatto dice di più: ama il tuo prossimo perché è come te. Di lì sorge l'imperativo a praticare la giustizia. È terribile invocare magari Dio nella Costituzione europea e poi non essere coerenti con la giustizia. È vero, sapete. Sono parole che mi inquietano positivamente, evidentemente. E quando mi sono trovato a Gela, di fronte a 11 bare, di 11 persone annegate a 30 metri dalla riva, io dimenticherò mai la barra numero 3, perché clandestini, uno non sa il nome. Ecco. C'era un ragazzino dentro che continuava a guardarmi, io guardavo lui, morto, Io guardavo lui, guardava me, a un certo punto arriva un signore, alto, immenso, con due occhioni pieni di lacrime, mi guarda, ero lì che riflettevo in questa stanza di un cimitero pur nuovo di gela, ma che nessuno avrebbe mai previsto che in contemporanea dovesse starci 11 bare, quindi schiacciate, messe lì, io fermo lì di fronte a questa bara, quest'uomo che arriva mi guarda, mi prende per mano, è in arabo. In arabo, non ci ho capito una mazza, ho capito che pregava. E come pregava in arabo? Era musulmano. E poi ha continuato a guardare me per dire anche tu di qualcosa. E non so se capita anche a voi qualche volta che di fronte a tante storie uno balbetta, non sa che cosa dire. Io sono rimasto un po' in silenzio e dico, ma che caspita dico? È questo il progresso, è questo lo sviluppo, è questa la società che vogliamo. E a un certo punto questo continuava a darmi la mano, continuava... E allora io l'ho guardato, non so cosa abbia capito lui a quel punto, e ho citato un amico, per me è stato veramente un amico, Don Tonino Bello, il quale un giorno scrisse: non mi interessa sapere chi sia Dio, mi basta sapere da che parte sta. Una grossa provocazione di un vescovo, di un uomo di Dio. Non mi interessa sapere chi sia Dio, è una provocazione, certo, mi basta sapere da che parte sta. Però noi siamo chiamati a vivere questo, a vivere questo. Ma quel don, quel pretino là, ucciso, aveva scritto con i parroci della Forania 2 o 3 anni prima un documento. E di questo documento, lasciami ancora dire, quello che avevano scritto alla camorra, eccetera, alla gente perché si mettesse in gioco, poi dirà di sé sui tetti, ma... Cristo alla Chiesa, coi parroci della Forania, 7 parrocchie, alla Chiesa che non rinunci al suo ruolo profetico, affinché gli strumenti della denuncia, dell'annuncio, si concretizzino nelle capacità di produrre nuova coscienza nel segno della giustizia, della solidarietà, dei valori etici e civili, ai preti, quindi, ai nostri pastori e confratelli, chiediamo di parlare chiaro nelle omelie e in tutte quelle occasioni in cui si richiede una testimonianza coraggiosa. Questo è Don Peppino Diana con quei parroci, quella coerenza di vivere questa dimensione e questo impegno. Lascio a voi lo spazio per porre le vostre domande. Il succo sta che noi siamo chiamati a sentire forte la responsabilità, o meglio la corresponsabilità. Questa società ha bisogno dell'impegno di ciascuno di noi. E noi siamo chiamati a vivere fortemente la dimensione etica, quella della moralità individuale e sociale, che Giovanni Paolo II gridò improvvisamente a Napoli, a Capodimonte. Ma oggi tutti parlano dell'etica, allora chiudo, ma che cos'è l'etica? Tutti parlano dell'etica, tutti, anche quelli che la calpestano parlano dell'etica. Sono quelle bandiere che tutti usano, come la legalità. Io non parlo più di educazione alla legalità, come non parlo più di società civile. Perché a parole siamo tutti, come l'acqua bagnata, ovvio. Preferisco parlare di una società civile e responsabile. La legalità vuol dire innanzitutto la responsabilità. E l'etica è proprio la ricerca dell'autenticamente umano. L'etica è la responsabilità, meglio la corresponsabilità degli uni verso gli altri. Il prendersi cura dei più fragili, dei più deboli, dei più vulnerabili. Penso agli anziani, penso dove una famiglia c'è una persona malata, di prendersi cura cominciando dalle piccole cose, dalla quotidianità, degli altri è per eccellenza il massimo dell'etica. L'etica parte proprio dalla storia, dalla vita, dai drammi, dalle fatiche, dalle speranze, dalle sofferenze delle persone. Allora vi auguro tanta speranza, ne vale la pena, in noi, il camminare insieme, unire le nostre forze, chiedere a chi di dovere fa la loro parte, ma noi fa la nostra parte, e entrare in questa storia, saldare la terra con il cielo, e non dimenticarci una parola. So che tu non dimenticherai mai una. Prima, capito? Prima. Nel Vangelo di Matteo c'è scritto: cercate prima il regno di Dio, e non ha messo punto, ha subito detto è la sua giustizia. È nel nome della giustizia che questa sera io mi sono permesso di riflettere su questo noi, su questo impegno. La speranza oggi si chiama coraggio, impegno, progetti, scelte, meno parole più fatti. La speranza è questa, poi per chi crede, e per me con tutte le mie miserie e le mie fatiche, Lui è la speranza, che non ci lascia mai a metà strada. Potranno bruciare campi, far saltare trattori, ma sto Padre Eterno è così furbo che ci frega tutti. A volte abbiamo la presunzione di dire: ma non cambieranno mai certe cose. Certo che se le misuriamo solo col nostro metro, con le nostre forze, ma c'è un giudice che abbia il coraggio di dire questo, Falcone, che a un certo punto disse: le mafie sono un fenomeno umano, e come tutti i fenomeni umani possono avere un inizio, possono avere una fine. Lui lo diceva da quel punto di vista. Bisogna che ci sia una voglia dello Stato di fare la propria parte fino in fondo. Ci vuole lavoro, ci vuole politiche sociali, ci vuole sostegno alle famiglie, ci vuole un protagonismo dei giovani, ci vuole una scuola che funzioni in un certo modo, ci vuole una Chiesa che faccia anche la sua parte. Domani vado in Messico, perché i vescovi messicani, di fronte a questa tragedia, si sono posti una domanda: che cosa fare? A me fa piacere che io parlerò in Messico, che ero a Ronco, di Cossato, di Gran Blu, gli spiegherò e tutto, di Don Mario, eccetera, e per dire che qui questa sera abbiamo ricordato loro, e loro ricorderanno certamente voi. Grazie.
Raccogliamo un po' di domande e poi diamo lo spazio.
Attacca. Come ti chiami? Che bello.
Aspetta.
Andato a casa adesso. Testa. Ma tu parli, io sento.
Io sono molto contenta di essere qui questa sera, mi hanno solo molto fatto sentire parlare di un paese con una forte senso della fede e della giustizia. Ho avuto il grande piacere mesi fa di conoscere il giudice Giuseppe Ayala a Biella, il quale era molto amico di Borsellino Falcone. Un giornalista tempo fa, per televisione, ha fatto una domanda a lui, che è tornato a fare il giudice del culla di mafia a Palermo, e gli aveva chiesto: ma la mafia non si può combattere? Ma noi la combattiamo ogni giorno, come si combatte in Campania, anche in Calabria, però si può vincere solo a Roma. E questo mi fa pensare che
Sì, grazie, ti rispondo dopo. Cogliamo. Grazie Francesca. Tu cosa fai nella vita? Tra di noi ultimamente qui? Che bello. Dove in Africa? Complimenti. Ah sì? Grazie, grazie mille.
Sì, mi chiamo Sergio e io ho fatto molta fatica e adesso la sto facendo nel tenere insieme il senso del noi, dell'etica, quando mi ricordo appunto che ho occupato i cittadini che si sono organizzati da una griglia e l'altra, no? Nel saltare un campo no e bruciare nel ruolo dei bambini. Su questo fatto che io ho cominciato a riflettere sull'etica, sul senso, sull'abisso che c'è in ognuno di noi, volevo il suo parere.
La raccogliamo, se volete, no? Sì, c'è chi dice che si riuscirà a sconfiggere la mafia, l'ho sentita dire da anni che si dice questa cosa, che questo grande, bravissimo giudice che ha fatto anche politica, cioè nel senso che ha impegnato alcuni anni della sua vita in una dimensione di presenza in Parlamento, in commissione antimafia, e che le cose potranno cambiare se è Roma, il centro del potere politico, eccetera. C'è anche chi dice che cambieranno se, che oggi il vero problema della mafia è Milano, perché il problema è l'alta finanza, il problema è che le mafie, quello che diventa importante per loro è il loro potere economico. La mafia fa alleanze con chiunque, le mafie, ecco, sto semplificando, chiedo scusa, a voi capite il senso, fanno qualunque tipo di alleanza per raggiungere lo scopo e l'obiettivo, non guardano in faccia nessuno. E credo che hanno ragione lui e gli altri. Non dimentichiamo che siamo in una regione, in Piemonte, dove a Torino hanno ucciso il procuratore capo della Repubblica Bruno Caccia. Siamo in una regione in Piemonte dove è stato commissariato un comune per infiltrazione mafiosa, Bardonecchia. Siamo in una regione dove sono tanti beni confiscati, quindi segno di una presenza mafiosa. Quelli individuati, il signor Pace, che ha un nome che ha un programma, uomo di Bernardo Provenzano del Trapanese, territorio di cui si parla di meno del Trapanese, provincia di Trapani, ma il territorio di Matteo Denaro Messina, certamente l'uomo che ha preso le redini oggi di Cosa Nostra, che ha avuto tante batoste negli ultimi anni, con grandi arresti, grandi operazioni, e qui credo che dobbiamo spendere delle parole di grande stima, di grande riconoscenza al grande lavoro di magistrati e delle forze dell'ordine. Poi ci sono anche delle deficienze, troveremo delle cose che non vanno bene, però voi lo sapete, non c'è giorno che in Italia vengano delle grandi operazioni, arresti, ma è troppo poco, non quello che viene fatto da queste persone, a volte con grande sacrificio, con pochi strumenti, con leggi inadeguate. Ci vogliono leggi giuste, quindi, abbiamo detto questa sera, la democrazia vive di buone leggi e di buoni costumi. Allora quello è il compito del Parlamento, il compito della politica. Noi la politica che cosa chiediamo? Chiediamo le politiche, chiediamo le leggi giuste, chiediamo che i diritti non siano scritti sulla carta ma che siano esigibili, chiediamo che si fanno meno cerimonie nel nostro paese per festeggiare i 60 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che guarda caso c'è la sovranità della persona che deve essere sempre un fine mai un mezzo. Noi molte persone noi le accogliamo, le trattiamo come mezzo. Quindi c'è una lunga storia, la nostra Costituzione, qualcuno vorrebbe modificare nella prima parte, certo la seconda parte può essere aggiornata, bisogna leggere i cambiamenti e trasformazioni che ci sono stati. Noi siamo la quinta generazione di adolescenti del dopoguerra. In una società virtuale come la nostra si impone, nei cambiamenti sociali che sono venuti, si impone dei cambiamenti anche, nessuno nega, ecco, però ci sono dei principi che sono fondanti, che non possono essere modificati, come qualcuno vorrebbe. Non sono qui per giudicare nessuno, ma sono qui per dire dal di dentro la grande preoccupazione. Ha ragione Ayala, le mafie, attenzione. L'ho detto anch'io, a modo mio, non moriranno mai se non cambia la politica. Senza generalizzare, perché la politica, non a caso un grande pontefice, Paolo VI, la definì la più alta e la più esigente forma di carità. Paolo VI definì la politica la più alta, la più esigente forma di carità, perché la politica è il servizio per il bene comune. O dovrebbe essere così. Ma politica non è solo di chi governa, di chi amministra, che è chiamato a fare quel servizio con trasparenza, con coerenza, no. Anche noi dobbiamo avere una dimensione politica, perché anche noi siamo persone che nel nostro territorio dobbiamo impegnarci per il bene comune. E quello che in fondo diceva Bobbio, la democrazia ha bisogno di buone leggi e di buoni costumi. E quello che anche la Chiesa, l'ho citata prima, è andata a dire a un certo punto, la testimonianza cristiana e la responsabilità civile. Dobbiamo pregare. Però dobbiamo dare una coerenza tra il nostro dire e il nostro fare. C'è chi lo fa e chi non lo fa. E tu troverai tante persone che nella politica, quella dei partiti, quelle di chi ha quel ruolo, a cui noi dobbiamo chiedere conto. Io non so che farmene più delle parole. Non so, ma io sono una piccola cosa, per carità, non so che cosa farmi delle parole. Allora ha ragione che ci vuole un cambiamento. Ma avete visto i dati che sono usciti oggi o ieri sulla produzione di armi? L'Italia li ha raddoppiati in un anno, noi è l'unica industria che va tanto. Le cifre sono impressionanti, ma io non voglio mettermi qui a fare la morale a qualcuno. Io mi sto chiedendo, la nostra schizofrenia, da una parte facciamo dei propositi, dall'altra parte abbiamo dei mercati che questi non ci vanno bene, non siamo sotto traccia, nessuno si scompone, a parte di molti movimenti, di molte associazioni che lottano per fare questo in un certo modo. Ma ti dichiaro, sai chi era Pietro Aglieri? È quel mafioso, uomo di Totorina, che si era fatto l'altarino durante la lattanza, ha fatto un altarino, e c'era un prete che andava a celebrare la messa. Al matrimonio di Totorina c'erano tre preti a concelebrare. Questa è la storia. E d'altra parte preti che vengono ammazzati, comunità che vengono soffocate nella loro dignità, nella loro libertà, evidentemente. Pietro ieri viene arrestato, quello che andava il frate a celebrargli la messa. Quando viene arrestato, due magistrati vanno da lui, il giudice Sabella e il giudice Loforte, gli dicono: senta, già che lei, santi, madonne, tutte le parti, altarini, messe, vuole collaborare con la giustizia? Lui risponde no. Ma vi leggo la sua dichiarazione, per essere sulla tua domanda, è un esempio, ne posso portare tanti altri, ma la dichiarazione verbale, se non collaboro, invece di dire sì, sai, la religione non è un feticcio, Io ho trovato un mafioso in carcere, ho chiesto di parlarmi con tutti i carismi, magistratura, eccetera. Cioè, sa, io prego molto. Scusi, ci sono partiti... In che senso? Ha spiegato che, guardi, che la preghiera non è l'elenco delle nostre parole a Dio. Poi ognuno si esprime come può. Ma è tradurre la sua parola. E la sua parola è la parola di pace, di speranza, di giustizia, di ricerca della verità. Gli ho spiegato a questo signore in carcere che il 75% dei familiari delle vittime di mafia non conosce la verità di chi ha ammazzato la loro persona cara. Non abbiamo la verità su una strage in Italia. Una. E a ieri dichiara, quando siete stanchi ditemelo, quando voi venite nelle nostre scuole, dice ai magistrati in quel caso, a parlare di legalità, di giustizia, di rispetto delle regole, di civile convivenza, i nostri ragazzi vi ascoltano e vi seguono e magari tornano a casa a riferire ai genitori quelle belle parole che hanno sentito. Ma quando questi ragazzi diventano maggiorenni e cercano un lavoro, una casa, assistenza economica, a chi trovano? A voi o a noi? Dottore, trovano a noi e solo a noi. Guarda che è amaro, ma è anche vero. Io sono nessuno, credimi, ma in quei territori ci vado, ci sono, con associazioni, gruppi. Se la politica non si assume fino in fondo la coerenza di investire, costa 100 volte di più rincorrere i problemi dopo, al di là del prezzo umano, della vita, delle persone, delle guerre che si vengono fatte, il danno sociale, ma costa 100 volte di più rincorrere i problemi dopo, al di là di tutti gli altri aspetti. Perché? Perché i costi per le carceri, della magistratura, il lavoro delle forze dell'ordine, tutti gli aspetti, ma conviene anche dal punto di vista economico un paese civile, intelligente, investire, perché ce lo dicono i ragazzi che noi incontriamo nelle carceri, i ragazzini, la gente, le famiglie. Oggi la camorra fa da banca, fa la banca, impresta i soldi alle famiglie che non sanno dove sbattere la testa, perché di là ci sono delle 50.000 regole, poi io non me ne intendo, vi chiedo scusa. So solo una cosa, che questa non è una crisi economica e che non sono sufficienti risposte di tipo economico, solo di tipo economico. Questa è una crisi innanzitutto politica ed etica mondiale, per non parlare di casa nostra. E quindi c'è una riflessione ampia che deve essere fatta. E in questo momento le mafie vanno a nozze, perché imprestano i soldi alle piccole e medie imprese attraverso piccole finanziarie, imprese di comodo. È una storia che tutti sappiamo, ma non vorrei stare solo schiacciato sulle mafie. Hai visto che l'altro giorno hanno beccato di nuovo un signore, che lo beccarono esattamente nel 92, a febbraio, Tangentopoli, a febbraio, ma a maggio uccidono Falcone e poi Borsellino. E alcuni personaggi scoperti, alzando il coperchio a Milano, li abbiamo trovati nei processi anche in Sicilia. Per quello che dico, non è solo Roma, certo la politica, le leggi, ma anche il mondo della finanza, quella criminalità di colletti bianchi che giustamente quest'anno è stata ridenunciata perché si presenta, cresce in un certo modo e così via. Io sono convinto che è possibile. In Libera attualmente sono... 70% delle università, non 50, è cresciuto, che hanno fatto i protocolli, fanno i master all'interno, sono dei ragazzi, guardate, dei ragazzi stupendi, sono stupendi questi ragazzi. Sono stupendi questi ragazzi. Hanno bisogno di trovare però una società che ci creda, che devono trovare un po' più di passione, devono trovare degli adulti, non cercano adulti perfetti, cercano adulti che sappiano un po' di autenticità e di passione. Una società che scommetta sui giovani, che offra loro spazio e opportunità, che si crea una speranza fatta in un certo modo e così via. Io ci credo che se non ci credessi non sarei qui. ma non ai bisicciotti, e allargare le realtà alle persone. Quello faceva una battaglia politica per chiedere a quella politica di fare la loro parte. Poi c'è chi ti ascolta, c'è chi non ti ascolta. Ho trovato una ragazzina, una nostra compagna, 19 anni, a Casal di Principe, che ha preso la parola a un microfono. Stupenda. Tu quanti ne hai? 18, un anno più di te, stupenda. La ragazzina col suo sorriso, con la sua sofferenza, perché è un territorio martoriato, ha detto queste parole: noi siamo casalesi, Casal di Principe, e siamo stanchi di doverci vergognare di questo aggettivo. Casalesi è il nome di un popolo, non di un clan. È vero. Perché rischi molte volte di dire, ah, i casalesi, ecco, no, dice il nome di un popolo. Perché ogni realtà stupenda sono veramente gente meravigliosa, una ragazza meravigliosa. Io credo in questi ragazzi e negli adulti che li accompagnano, negli adulti che ci credono. Bisogna creare una nuova forza generatrice tra il mondo dei ragazzi e degli adulti. Cioè. I rom, hai ragione. Era mai successo nella storia del nostro paese, dopo la vicenda di Roma, che la politica di quel momento ha messo tre commissari straordinari, come nelle calamità naturali, per seguire le vicende dei rom. Si è arrivati alle proposte, come tu mi insegni, delle impronte anche ai bambini. Era mai successo. Solo nelle calamità naturali avvengono certi fatti. Noi li abbiamo trasformati per i campi, semplifico dire Roma, chiedo scusa, ma Torino. Due anni fa prende fuoco, danno fuoco, non so, un campo a Borgo. Si muovono dei ragazzi di Terra del Fuoco, che sono in Libera, con cui facciamo la rete internazionale. Si coinvolge la Croce Rossa. Devo dire di parroci stupendo. Prima le tende, poi c'è qualche comune che li rifiuta, storie storie. Poi troviamo un comune, settimo torinese, un sindaco che dice: io sono disposto, se voi mi date una mano, c'è una casa che avevo messo a disposizione per fare un punto di aggregazione per la gente. Dopo anni è lì abbandonata, non funziona. Allora si è cercato di fare un progetto, il progetto Dado, perché la casa è fatta Dado, dove con queste famiglie, creando un pacchetto di regole che sono importanti per tutti, rimettere a posto, sono fatti 8 alloggetti, piccoli, modesti. Alcuni ragazzi sono andati a abitare lì, in un alloggio, ragazzi come voi, più adulti, eccetera, e gli altri sono tutte famiglie rom, no? C'è chi ha avuto il coraggio di insorgere. Il giorno di Pasqua era stata data la notizia che sarebbe arrivato un gruppo di persone per disturbare Don Silvio Carretto, parroco, dice non celebra la messa in chiesa, ma mi metto lì sulla piazza. Invito la gente perché arrivavano da Torino per disturbare. Disturbare queste famiglie, che i pensionati, gli amici dell'ANA, Associazione Nazionale Alpini, sono andati a insegnare a loro a fare il calcistruzzo, aiutarli a mettere sui mattoni, se vi capita di andare a vedere queste, hanno risistemato, e quando abbiamo inaugurato un mese fa questo dado, questa casa con tanti oggetti, modestissimi, fatti in uno stile come poteva essere la roulotte o la tenda, noi diciamo che si verrà la gente, c'erano almeno 1000 persone, e credo che non li lasceranno soli, non li lasceranno più soli, perché i bambini vanno a scuola, e il giorno che hanno fatto quello, le maestre della scuola, era di domenica, quindi sono venute tutti i genitori, i bambini che vanno a scuola con quei bambini che avevano subito l'incendio, hanno dormito nelle tende, poi sono riusciti a realizzare questo progetto, mi hanno commosso perché hanno fatto uno spettacolo teatrale, i bambini con le maestre, eccetera, E poi tanti bambini hanno portato da casa i regali per la casa, che hanno consegnato i loro compagni bambini i regalini per mettere nella nuova casa. So che sono piccole cose, ma che dimostrano prima che è possibile. C'è una famiglia che non ha rispettato le regole, allora è stata messa da parte, si dovrà fare altro, si vedrà. Eppure questo, c'è il rischio che questo paese prenda le semplificazioni. Domenica era annunciata la manifestazione, venivano lì. Infatti la Digos è intervenuta, i carabinieri erano pronti. Veniva, non dico che chi è questo personaggio che aveva mosso per tutti i giornalisti, giorno di Pasqua. Veniva per gridare la casa degli italiani, fuori. Questi se la sono messa a posto. Certo che è la casa degli italiani, certo la casa per tutti, ma perché dobbiamo mortificare la storia di tante persone che vogliono fare tanto e bene? Sono queste le cose che mi sento dire, non posso dire altro, nel senso, ma noi a Reggio Calabria siamo riusciti a aprire una cooperativa fatta da... Il nostro gruppo, il gruppo di cui faccio parte, il gruppo Bene, a un consorzio di cooperative che raccogliamo i rifiuti, gli ingombranti, fabbrichiamo i parchi giochi, ditelo al vostro sindaco, i parchi giochi, e tutte queste cose. Abbiamo inserito alcuni di questi padri di famiglia a lavorare in cooperativa, a fianco di altri, a imparare un mestiere diverso. Beh, noi abbiamo visto da così, a così. Allora è possibile. Anche se a volte sono storie difficili, complesse, è possibile. E l'unica cosa che mi sento dire è che è possibile. Certo, non è facile, non è semplice. Lasciatemi dire, padre Michele Pellegrino, in quella lettera Camminare insieme che ho citato, vi leggo un passo: è dovere della Chiesa, di tutta la Chiesa, denunciare l'abuso del denaro e del potere. 71 la lettera pastorale. Non dico, anzi non lo credo, che la denuncia basterà a eliminare questo abuso, questo peccato che lede la giustizia e la carità fraterna. Ma Dio non ci chiede di eliminare dal mondo il peccato, ci chiede di denunciarlo come l'ha denunciato Cristo. E quando nasce Libera, un settimanale italiano comincia una campagna diffamatoria contro di me, ma deve essere un altro in quel caso, dove bisognava colpire una persona, e contro Libera, perché raccoglievamo le firme per la confisca di beni anche ai corrotti. Bisognava fermare tutta questa operazione. E io ricordo, non era più vescovo di Torino, padre Anastasio Balestrero, già malato, era a bocca di magro questo grande vescovo. Io andai a incontrarlo, era il Venerdì Santo, prima sono andato a trovare a Firenze Nino Caponetto, che stava male, stato un grande magistrato, cioè, quello che fondò poi il pool antimafia con Falcone e Borsellino. Poi sono andato a trovare questo vescovo malato, e quando sono arrivato lui aveva letto quell'articolo, e a un certo punto dalla tonaca ha tirato fuori quel pezzo di giornale, di quel settimanale, dicendo: ah, te la sei presa? Perché uno può criticare, ma certamente non insultare, calunniare, eccetera. Lui dice: ma non prendetela, non scoraggiarti. Sono parole che uno può dire per dare forza, per dire che è presente. Ma quello che volevo dire è le parole che ha aggiunto. Non dimenticarti mai, Luigi, ha detto questo grande vescovo, che si faceva chiamare padre, che anche la denuncia è annuncio di salvezza, è annuncio salvifico, è annuncio di salvezza. La denuncia seria, documentata, mai strumentale, sia ben chiaro. Dobbiamo avere il coraggio, io e voi, in modo serio, di fronte alle cose che non funzionano, il coraggio di denunciare le cose, di portare un nostro contributo. Si sono alzate delle voci rispetto alla storia dei Rom, di quei campi, di quelle politiche, ma come tu mi insegni e vedi e si tocca con mano, si tenta tutti i giorni, nonostante poi le cose in parte si sono fermate perché è intervenuta l'Unione Europea, perché molte associazioni hanno gridato, hanno fatto delle cose, ma si continua a cercare da più parti di schiacciare tutta una serie di storie. L'Italia è l'unico paese d'Europa che non ha la legge sull'asilo politico, ad esempio, sono cose che voglio insegnare. Non c'è la legge sull'asilo politico. Possibile che non si riesca a creare una modalità, un'attenzione nuova e forte. Di più non riesco a dire, se non che è possibile fare delle cose belle, importanti e positive. Anche in quelle storie che molte volte vengono semplificate. Ti ho risposto, sì. Bravissima. Cioè, tu mi hai chiesto se io ho paura di morire? Certamente prima o dopo morirò. Speriamo. Beh, io ho avuto dei grossi problemi. Hanno cercato più volte di dire basta. Io sono molto grato alle forze di polizia, ai carabinieri che in Italia e nel mondo, come ci sono recentemente la prima volta in Messico, tutelano la tua vita. Mi sono posto molte domande, mi sono chiesto se era il caso, e poi l'ho discusso anche con chi, con i tanti con cui spieghiamo tutti i giorni, 365 giorni dell'anno. Io faccio sacerdote innanzitutto, quindi ho il mio ministero sacerdotale, pastorale, che lo faccio nel territorio più vasto, lo faccio con la parrocchia che è la strada. Quel mio vescovo ordinandomi sacerdote c'era già il gruppo Abele, c'era già quindi una realtà. Non mi ha una chiesa che si era riempita di ragazzi di strada, di ragazzi del carcere, quando ho ordinato sacerdote, le ragazze che noi creiamo le prime comunità in alternativa alla strada. Io ricordo Michele Preghino che a un certo punto guardò questi ragazzi e disse: io so cosa state pensando. Adesso prendo Luigi, ve lo mando in una parrocchia, ve lo mando, come si usa a fare? No, io ve lo lascio, è nato con voi, è cresciuto con voi. Io ho cominciato l'esperienza nel gruppo Abele a 17 anni, che non era ancora il gruppo Abele, nascerà a 20 anni il gruppo Abele, che ormai ha la sua storia. E lui guardò questi ragazzi e poi a un certo punto disse: no, io ve lo lascio, però gli affido una parrocchia, la strada. Ma sai cosa ha fatto? Lui non mi ha mandato a insegnare sulla strada chi c'è sulla strada, mi ha mandato a imparare a riconoscere il volto di Dio nella storia di chi fa più fatica. E questo mandato, con tutte le mie fatiche, i miei limiti, i miei errori, le mie fragilità, perché se non è tutto semplice, facile, ogni giorno non è semplice la realtà che condividi con altri, che cerchi di allargare sempre più con altri, che lavori con contesti diversi, che bello questo pluralismo, questa pluralità. In Libera c'è dall'Arci alla Lega Ambiente, alla Chiesa Valdese, alla Chiesa Battista, c'è la GESI, c'è l'Azione Cattolica, ci sono delle diocesi. Dei vescovi che hanno detto ai loro preti: io come diocesi voglio stare dentro questa grande, che bello, insieme, laici, movimenti di tipo diverso, espressioni di chiesa diverse. Io credo che sia la più bella cosa che su quell'obiettivo si costruisca, si lavori insieme, non queste etichette qui e là e su e giù. Mamma mia, possibile? No, ecco. E certo che poi tutto questo impegno, lavoro, disturba qualcuno. Io sono molto grato, mi sono chiesto tante volte questo, perché molti di questi ragazzi nella storia d'Italia sono partiti la mattina e non sono tornati la sera a casa. E quando io viaggio con questi ragazzi, queste ragazze della Polizia di Stato, con i carabinieri che fanno poi la vigilanza, che ti procedono, eccetera, mi sono sempre posto tante domande. Me sono anche posto quando abbiamo fortemente voluto che un giorno all'anno, il 21 di marzo, il primo giorno di primavera, ci sia una giornata per ricordare tutte le vittime. Perché sennò il paese ricorda solo nei giorni vicini, ma quel dolore resta in quelle famiglie anche nei giorni lontani. Ho trovato una signora, tante mamme, tanti ragazzini che il papà è stato ucciso, vittima innocente. C'è stato, abbiamo visto il primo anno, il secondo anno qualcuno, poi più nessuno. Ora mi sono chiesto, non è giusto confiscare i beni, la proposta educativa, il ruolo nella scuola, libera informazione, tutto questo. Poi però facciamo una cosa, attenzione alle vittime, ai familiari delle vittime, che la loro dignità, che quella memoria diventi il più impegno, perché il mio modo di fare memoria è quello di impegnarci di più tutti. Io ho capito cos'è quel dolore, quella fatica, perché molti hanno perso la persona cara perché scortava qualcuno. Quindi ho una sincera preoccupazione molte volte, che si condivide. Quando Paolo Borsellino era già morto a Falcone, dei giovani avevano organizzato una serata e chiesero a lui se andava a portare la sua testimonianza, lui disse di no. Non voleva andarci. Borsellino sapeva che c'era ancora del tritolo, aveva fatto uno più uno, ma se lo teneva dentro tutto questo. E allora disse che non sarebbe andato. Poi ha guardato i suoi figli, cioè, quei ragazzi hanno età di figli. Vengo ma non parlo. E va. Quando arriva lì, i ragazzi devono parlare e lui parla. Ed è quel testamento stupendo che forse avete visto qualche volta in televisione, registrato con una telecamerina, però è lo spessore e lì si capisce che lui annuncia la probabilità della sua morte perché quel tritolo c'era. Certo, uno dice e poi spera che non sia così. Lo insegue alla fine una ragazzina con un taccuino e gli dice: dottore, lei ha paura? E lui risponde sì, ma gli risponde anche: l'importante è avere tutti più coraggio. Dobbiamo fare in modo che non ci sia qualcuno, che tutti, che ognuno faccia di più la propria parte, che cominci, ripeto, dalle piccole cose. Non è che tutti siamo chiamati a fare tutto, tutto. Ognuno è chiamato a fare la propria parte. Allora gli amici degli scout faranno gli scout. Però ci sarà un segmento di impegno che li porterà a portare il loro contributo e il gruppo Abele farà la sua parte come gruppo Abele dentro le sue attività, altri la loro, ognuno la sua parte. Dobbiamo allargare il numero delle persone che si mettono in gioco, che ci credono. Eravamo 150.000 per le vie di Napoli, ma non è che uno fa così la gente arriva, c'è un lavoro. E potevano essere 2 milioni di persone, perché quei ragazzi, quell'associazione, quei gruppi rappresentano tanti che sono rimasti a Torino, a Milano, a Trieste. Una rete che si è costruita. Noi abbiamo già tutti questi gruppi in 30 nazioni diverse, ma sono fioriti così, studenti, ragazzi. E i coordinatori di Libera Mosca, e dico Mosca vuol dire tante cose, mafia, eccetera, sono i figli di una giornalista uccisa. Ragazzi che si sono messi in gioco. E allora c'è un fermento diverso. 2 mesi fa eravamo al Parlamento Europeo, un anno fa sotto Bruxelles, quest'anno a Strasburgo. Qui siamo andati a fare al Parlamento Europeo, siamo andati a chiamare e dire: senta qui Presidente, e il commissario della giustizia Barriot francese, mi ha detto: senta, gli abbiamo spiegato che le mafie si globalizzano, ma sono le cose che tutti sanno, lo sanno bene anche loro. Allora noi vorremmo globalizzare la confisca di beni dei mafiosi, perché le mafie nostre, e non solo nostre, investono all'estero, comprano alberghi, finanziano. Se si globalizza la criminalità, si globalizzano i loro poteri, i loro affari, creiamo una rete anche noi. Abbiamo chiesto la legge per confiscare i beni mafiosi e l'uso sociale a livello europeo. L'anno dopo siamo andati a Strasburgo, certo il Parlamento, e la commissione del Parlamento, con voto unanime, è un lavoro di un anno, incontri. La commissione è un gruppo di lavoro, poi deve decidere la politica, devono decidere i governi, quindi tornerà a Bruxelles, sono i commissari, però la Commissione Giustizia del Parlamento Europeo, sollecitata da questi quattro scagnozzi che siamo noi, ha votato la confisca dei beni a livello europeo e l'uso sociale di questi beni. Siamo piccoli, tutti. Però non venga meno la speranza, che dobbiamo alimentare, la voglia di lottare, di prendere coscienza che unendo forze, energie, anche se siamo piccoli, ecco. E soprattutto dobbiamo alzare la nostra voce perché non ci sia questa deriva. Qualcuno dice, ah, ma sì, ma non sono cose razziste. Questo è razzismo quello che sta avvenendo. Certi gesti, certi fatti, certe semplificazioni, molte violenze non possono essere sottovalutate. C'è un clima che non è semplice e non è facile. E ben venga che ognuno di noi sempre di più senta questa dimensione. Ultimissima cosa, quando qua diventa notte, ormai perdo l'aereo. Poi vi ho detto a Mario, non mi fermo a mangiare, perché bisogna partire domani mattina presto. Poi ho detto, ma mamma mia, chissà dove mi porto a mangiare, l'ho chiamato, tu senti, andiamo a mangiare. Ti ha portato qualcosa, sì, salame. E chiudo chiedendovi scusa della mia approssimazione a molte cose, ma cerco un linguaggio medio, accessibile a tutti, eccetera. E la violenza, i crimini, queste forme di razzismo, questi provvedimenti che sono stati presi o che sono stati ventilati, quello che avviene rispetto alla clandestinità nel nostro paese, tutto quello che voi sapete, insomma, non sto qui, la presenza criminale è una ferita dentro ciascuno di noi. È una ferita dentro ciascuno di noi. Vi prego, non è un problema marginale. Le varie forme di illegalità, ho detto le varie forme di illegalità, non sono ai margini. È dentro le fessure della nostra società. Dentro le fessure della società trovate tutte queste forme, pensa all'usura, pensa all'estorsione, pensa al lavoro nero, pensa all'ecomafia, pensa al traffico di stupefacenti, pensa al traffico delle persone umane, sfruttamento dei ragazzi in giro della prostituzione, pensa a forme di gioco d'azzardo, un interminabile elenco di forme di legalità che uno deve guardare anche nei propri territori, no? Dice, no, noi non ho problema, sì. Ci sono magari delle espressioni che non sono il grande clan, eccetera, ma che portano avanti i loro affari, i loro obiettivi. L'operazione di mafia avvenuta recentemente a Trento, a Parma, no? La mafia del Brenta. E quando il procuratore di Verona, adesso è andato da un'altra parte, mi ha chiamato, se devo parlare a Verona, Papalia, quando era Papalia, dice, sai, mi farei piacere che tu venissi a fare un incontro. Vabbè, io vado a Verona, dice, vieni in macchina con me, io vado alla sua scorta, partiamo per andare in questo paese, dove l'anno prima ero stato per un'altra cosa di passaggio, c'era una superstrada in costruzione, ho detto, sarà finita. A un certo punto, nel Veneto questo, no? Nord-est, a un certo punto arriviamo su questa strada e fermo tutto. E detto, scusa, vi faccio male, io sono un anno fa da queste parti, pensavo che finisse, se no, non sono io che ho bloccato i lavori. Adesso ti racconto, ma non di niente a nessuno, perché sto chiudendo le indagini, perché ho scoperto una cosa. Ah sì, faccio. Adesso lo posso dire perché le indagini sono finite, hanno fatto gli arresti. Nei pilastri della superstrada, sai cosa facevano? Tutti i rifiuti altamente tossici li impastavano nel cemento sui pilastri di quell'autostrada. E quindi, sai, uno dice, no, sono problemi che riguardano altri. Invece non riguardano altri. Li abbiamo... Ma ve ne racconto una bella, poi chiudo. E questa volevo raccontarvela. Oggi a fare l'antimafia in Italia è la mafia, ovvio. Voi non sapete chi è Francesco Campanella, non è il filosofo, ma Francesco Campanella è un signore, personaggio, il quale aveva fatto un'associazione antimafia, poi aveva chiesto anche a Libera se poteva, attraverso una brava persona in buona fede, se poteva aderire a Libera. Lui era presidente del consiglio comunale di Villa Bate, in quella stupenda terra di Sicilia. Sicilia è una terra meravigliosa, i siciliani sono gente meravigliosa, come quella ragazza che diceva di Casalesi. Poi ci sono alcuni, attenzione ai colletti bianchi dalle nostre parti, attenzione a altre forme di legalità, che ognuno faccia il suo esame di coscienza dentro i propri contesti, non mette facili etichette. Lo dice uno che non è siciliano, però che ama il nostro paese qualunque esso sia e ama soprattutto le persone. E poi, certo, le contraddizioni. Questo fondò un'associazione, un osservatorio, chiedono di aderire. Io ho litigato con qualcuno perché ho detto, quando è arrivata la richiesta, ho detto guarda che qualcosa non torna. È nata da poco tempo, una cosa molto strana. Verifichiamo. Io ho litigato con qualcuno. Dopo questa litigata, 4 giorni dopo, combinazione, viene arrestato Francesco Campanella. Perché è l'uomo che ha fornito documenti falsi a Bernardo Provenzano per andare a operarsi a Marsiglia. Qualcuno ha detto, tu avevi detto no perché tu sapevi. Non avevo niente io. Ma la cosa curiosa, che quando viene arrestato, si scoprono le intercettazioni che la polizia stava facendo per seguirlo, no? E ce n'è una, ce n'è più di una, ma ce n'è una così curiosa, in cui lui chiama, lui era presidente del consiglio comunale, una persona anche colta, una persona che si presentava bene in un certo modo, chiama altri, alcuni in buona fede, altri probabilmente no, politici, gli altri comuni, ripeto, alcuni persone, credo, in buona fede, altri no, con questo discorso fatto dal mafioso. Dobbiamo promuovere l'educazione della legalità, perché piace alla gente e intanto serve a niente. Per quello che ho detto, educazione della legalità, parliamo di responsabilità, parliamo di progetti, parliamo di costruire, eccetera. Ma il colpo di scena è l'arresto di Bernardo Provenzano dopo 43 anni. 43 anni. E non aggiungo altro. Quando viene arrestato Bernardo Provenzano si trovano i famosi pizzini, i bigliettini con cui comunicavano, che giravano. Noi abbiamo visto un pizzino, ci hanno fatto vedere i magistrati, è fotografato e tutto, che è molto curioso, di Campanella, che scrive a Provenzano dicendogli, gli chiede l'autorizzazione per fare una bella manifestazione antimafia. Provenzano gli risponde, bravo, hai avuto una buona idea, ti autorizzo. È tanta bella gente, guardate, pulita. C'è tanta bella gente, a volte proprio nell'assoluta buona fede, ha partecipato a una manifestazione antimafia fatta dai mafiosi. Capite la capacità, la forza, la strategia di penetrare, di esserci. Però basta essere più numerosi, essere persone che si mettono in gioco, che ci vediamo. Io penso ai ragazzi di Opizzo, che si sono inventati questa stupenda storia, industriali che adesso dicono no, basta, commercianti che hanno respinto quel ricatto e sono le associazioni antiracket, tutte sono aderenti a Libera, che è un'associazione di associazioni. Questi bravi che hanno avuto la forza e il coraggio. Se nato in Sicilia, noi abbiamo degli agriturismi fatti sui beni confiscati ai mafiosi, si mangia bene, si dorme anche bene. E uno di questi agriturismi a Corleone era intestato proprio a Totorina, a lui. Altri a Prestanomi, eccetera, quello di Totorina. Quando siamo entrati in questa specie di masseria, in parte c'era ancora un letto, c'era... Ma la cosa che mi ha colpito è che c'era un quadro attaccato al muro, è stata ricostruita la masseria, è stata rimessa a posto qui fuori, c'è stato fatto un bel agriturismo, un posto tra l'altro stupendo, e c'era un quadro che qualcuno ha regalato a Totorina durante la latitanza, quindi prima del suo arresto, E cosa rappresenta il quadro? La villa che si è costruita. 6 appartamenti, marmi di Carrara di colori più belli, le maniglie delle porte dorate, d'oro vero, ecco. Io l'ho tolto quando l'avevo confiscato, l'ho messo da parte. Perché poi c'è stata una scuola di agrari, adesso è la caserma della Guardia di Finanza. Le rosette in ferro battuto, di costi, fatte non queste, un po' pacchiana, 6 appartamenti, tortorino, eccetera. Allora qualcuno gli ha regalato il quadro che gli hanno dipinto la villa che si è in costruzione, no? La cosa che mi ha colpito, sapete cosa c'era scritto sopra la casa? C'era scritto Municipio di Corleone. Sul quadro che rappresenta la villa sua, Municipio di Corleone, per dire politica, affari, eccetera. Ma la cosa curiosa, e chiudo proprio, ma questa la devo dirvela, è il cinema, il film 100 passi, qualcuno l'ha visto? Bravi, fa proprio piacere. E il film 100 passi, adesso ho perso il foglio, ma non importa, intanto lo so, è un film bello, era appena uscito, ero a Brescia, si alza alla fine del film un signore, inferocito, e grida verso di me. Posso dire qualcosa? Stava già gridando. Le voglio dire che il film è bello, ma i siciliani, la mafia, se la vogliono. I corleonesi, poi non ho capito perché c'è i corleonesi, non sono del nostro sangue. Ho detto Luigi sta calmo, fagli un sorriso, fissalo negli occhi, rispondigli bene. La sala, c'erano molti ragazzi come voi, si sono subito l'ho visto in difficoltà, presi anche emotivamente dal film, la storia di Peppino Impastato, e questo che dice che la Sicilia la mafia se la vuole e che quelli non sono del nostro sangue. Voi capite che cosa vuol dire? Ho detto, scusi, se vi permetto, vorrei solo dire che è importante sempre documentarsi prima di parlare. E sempre con calma gli ho detto, Le avrei voluto dire qualcos'altro, ma perché certe cose non si possono dire. Non ci si può permettere di dirle di fronte a tanti ragazzi che hanno voglia, se sono serie e documentate, sì. Sa, le voglio spiegare solo una cosa, che forse lei non sa, che la città di Corleone, Sicilia, il luogo dove è partito Provenzano, Rina, Leggio, tutte quelle serie di personaggi, di Bagarella, è stata, caro signore, rifondata nel 1237 da due colonie di migranti della provincia di Brescia e di Bergamo. Tanto è vero che documenti storici ci dicono che durante i Vespri siciliani, anni dopo, parlavano tutti bresciani e bergamasco. Quindi, se lei va a Corleone, troverà i suoi antenati, la gente del suo sangue, perché Corleone, le sue radici che la portano, sono bergamasche e bresciane. Si è alzato, se n'è andato, i ragazzi erano contenti. Questa è una pagina di storia che bisogna ricordarla a qualcuno per non tagliare l'Italia in tanti pezzi, per dire questo problema di questo. No, siamo noi, con le nostre fragilità, la nostra forza e la nostra speranza. Vi auguro le cose più belle e buonasera a tutti.
concludere brevemente. Innanzitutto io ricordo un'altra frase di Luigi: le parole stancano, una tua espressione,
parole stancano.
Non le tue parole, no? Le parole di tanti stancano. Davvero ti ringraziamo perché intanto hai dato certamente risposta a tanti interrogativi che avevamo dentro, che abbiamo ancora dentro e che non abbiamo espresso così ad alta voce. Vorrei lasciarti come segno di amicizia, così, e di conoscenza, visto che il linguaggio è schietto e che tu sei legato parecchio anche al territorio francese, questo testo, La brutta gente, te lo leggi poi in viaggio verso il Messico. Credo dobbiamo anche noi un pensiero e una di gratitudine così per i ragazzi che ti accompagnano sempre. Con grande rispetto per chi non è credente, io direi di concludere anche con una preghiera al buon Dio. Un grosso e affettuoso augurio per il tuo impegno e per il tuo viaggio.
Grazie.
Diciamo così con semplicità, ricordando tutti, vittime, schiavi, gente che fa fatica, come dice Ciotti, e quelli che credono e si impegnano di persone, in prima persona. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Aggiungo un'altra preghiera, se mi lasciate, è di un signore molto anziano che ha lavorato per la Costituzione italiana, è un laico. Mi piace sempre discutere con lui perché è un uomo curioso di grande rispetto. Rispetto a quello che è successo negli ultimi tempi nei campi rom, gli migranti, queste proposte di legge, Pietro Ingrao ha detto, e io lo dico sempre in chiesa la domenica, in tanti luoghi, noi tutti avremmo vinto quando i senza volto, i senza nome, gli incerti del nome, i proibiti del nome, i senza carta saranno riconosciuti nelle loro capacità e nella loro ricchezza umana. Grazie.
Grazie.
Ciao.
Molte grazie. A voi.